al Signore, nel ringraziarlo per quello che abbiamo sentito e per quello che abbiamo visto dai nostri ragazzi che ci ha tanto rallegrato. Che siano benedetti nella loro semplicità e nella loro volontà di seguire il Signore, che siano proprio benedetti, sono i nostri cuori e pregheremo per loro. Abbiamo proprio bisogno di vedere che la Chiesa ha un seguito. È meraviglioso vedere che i giovani aderiscono alla fede e testimoniano con tanta semplicità e gioia nelle cose del Signore. Grazie, grazie di tutto. C'è un passo in Giobbe al capitolo 21 che vorrei leggere per poi andare avanti e fare alcune considerazioni. Giobbe 21, 17. Perché mai vivono gli empi? Perché arrivano alla vecchiaia e anche crescono di forze? La loro progenie prospera. Sotto i loro sguardi, intorno ad essi, i loro rampolli fioriscono sotto i loro occhi. La casa è in pace, la loro casa è in pace, al sicuro, da spaventi, e la verga di Dio non li colpisce. Il loro toro, 11, mandano fuori come greggi i loro figli e la loro figliolanza e i loro figliuoli saltano e ballano, cantano e suonano il timpano e di cetra e si rallegrano al suono della zampogna. Passano felici i loro giorni, poi scendono in un atto nel soggiorno dei morti. Ecco, dicono essi, ritirati da noi. Noi non ci curiamo di conoscere le tue vie. Che è l'Onnipotente perché lo serviamo? Che guadagneremo a pregarlo? Ecco, non hanno essi in mano la loro felicità? Lungi da me il consiglio degli empi. Giobbe, nella sua diatriba per le sofferenze che il Signore ha voluto dargli come perché lui testimoniasse a Satana il perché della sua fede, a queste parole: perché mai vivono gli empi? È il problema dei nostri tempi, è il problema che ha spinto questi ragazzi a testimoniare oggi il loro ingresso nella Chiesa o la loro volontà di credere. Ecco perché questo mondo è pieno di cose che spingono l'uomo a credere in se stesso invece che a credere in Dio. Non c'è solo la fede che i nostri ragazzi hanno testimoniato, ma c'è questi giovani l'hanno testimoniato perché il mondo attorno, fuori dalla Chiesa, non testimonia affatto queste cose. Quindi mi sono sentito di leggere questo passo perché Giobbe si lamenta con Dio per via delle sofferenze che Satana ha scatenato nella sua vita. Siccome era credente, viveva con ricchezza, aveva dei figli, il Signore ha fatto in modo di fare una scommessa con Dio che Giobbe avrebbe rinnegato la sua fede se fosse stato colpito, ed è poi la testimonianza che abbiamo tutti, perché non è che avendo aderito alla fede il Signore ci garantisce che tutto vada bene, anzi molte volte dobbiamo proprio credere perché anche nelle sofferenze, anche nelle cose che non vanno, e questo è il problema. E Giobbe lì ha, bene o male, ha vinto la scommessa. Giobbe ha vinto la scommessa contro Satana. Perché? Perché la fede in Dio, anche se indebolita dalle circostanze, anche se indebolite dalle faccende della vita, è una cosa così meravigliosa che è difficile mollarla. E io spero questo per questi bambini, questi giovani che hanno testimoniato, perché sono proprio all'inizio della loro vita. Questo pensiero mi è venuto di leggervi questo perché nel Salmo 32, che è un salmo bellissimo di Davide, c'è una frase che mi ha colpito. 32. Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuno. Mentr'io mi sono taciuto, le mie ossa si sono consumate per ruggiro che io facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si aggravava su di me. Il mio succo vitale s'era mutato come per l'arsura d'estate. Io t'ho dichiarato il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, io ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi nel giorno in cui puoi essere trovato, e quando straripino le grandi acque, esse non certo giungeranno fino a lui. Ecco, io questo versetto 6 l'avevo sempre letto in velocità e non l'ho mai capito. Però sono rimasto preso da quello che dice, perché dice: perciò ogni uomo pio ti invochi nel giorno in cui puoi essere trovato, ed ecco che questi giovani hanno testimoniato la fede, quindi è una cosa bellissima, e quando straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Questa frase qua mi ha dato tanto da pensare, perché il problema è che noi, attorno a noi, abbiamo un mondo che cerca la gioia, l'allegrezza in tutti i modi, proprio anche peccando vigorosamente contro il Signore, e non si accorge che la morte non è la fine dell'uomo, cioè la sua anima vivrà oltre la morte. E allora queste acque che straripano sono proprio il baluardo contro cui noi abbiamo creduto. Noi abbiamo creduto perché abbiamo capito che Dio c'è e che Lui giudicherà il mondo. Queste acque che straripano attorno a noi non giungeranno fino a noi. Ecco che cosa meravigliosa è la fede. La fede è una cosa meravigliosa. Abbiamo proprio capito delle cose straordinarie, e quindi è una cosa meravigliosa su cui riflettere giorno dopo giorno, perché queste acque che straripano, esse per certo non giungeranno fino a noi. Mamma mia, pensate il giudizio di Dio, il giudizio eterno di Dio per le anime che non hanno voluto credere. Pensate a questo abisso, Signore, che è davanti a noi, che il Signore mette davanti a noi. E questo versetto di Davide, dopo che lui ha ringraziato perché è stato perdonato da tutti i suoi peccati, ed è la nostra posizione di base, no? Per mezzo della fede, quindi ci porta a pensare al battesimo, al battesimo di Giovanni. Se prendiamo Giovanni al capitolo 1, ci troviamo di fronte a quello che successe quando Giovanni Battista cominciò a battezzare in Israele. Il Signore, quando Giovanni cominciò a battezzare in Israele, la sua testimonianza è questa, la leggiamo in Giovanni. Al versetto Giovanni 1,6: vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, cioè a Cristo, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza a Gesù. E questo è il problema grosso, che noi, se vogliamo credere, se vogliamo che Gesù diventi veramente il sacrificio, il suo sacrificio sia veramente il motivo di allegrezza, è proprio questo. Dobbiamo credere che Dio stesso, dobbiamo credere in un Dio vivente, in un Dio che scende con lo Spirito Santo. Noi ci tuffiamo nelle acque, ma ci tuffiamo nell'acqua battesimale, ma dobbiamo credere che lo Spirito Santo scende su di noi. C'è fede, noi dobbiamo sempre, non possiamo distaccare la fede dallo Spirito Santo, perché la fede è lo Spirito Santo. E in questo episodio di Giovanni c'è una cosa bellissima, cioè c'è una cosa bellissima, che Giovanni fu mandato proprio nel deserto. Voi sapete che si cibava di cavallette e viveva con un vestito di pelle. Ecco, Giovanni perché fu mandato? Proprio perché la gente facesse un atto di umiltà, umiltà pubblico, nella venuta di Gesù. Devo dire che è meraviglioso questo, perché Dio programma le cose dal cielo, non è che parli tanto fisicamente, ma parla attraverso dei simboli, attraverso delle cose. E noi che abbiamo avuto la fede di credere, siamo proprio posti nella condizione di dover dire: ma io ci credo. Anche i giovani di adesso mi hanno particolarmente rallegrato, perché hanno aderito a un programma, lo avranno fatto per compiacere l'insegnante, per compiacere noi, ma questa stessa prova è stata dettata dalla loro volontà, e quindi è un atto di fede, è un atto di fede iniziale che poi sarà benedetto dal Signore. Ecco, e quindi Giovanni aveva questa funzione, e anche per noi che abbiamo creduto 2000 anni dopo Giovanni, abbiamo lo stesso problema. Quando abbiamo dei mancamenti di fede, dobbiamo invocare lo Spirito Santo. Dobbiamo pensare a questo Giovanni che precedette Gesù. È una cosa meravigliosa. Leggiamo al capitolo 19. E questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Ed egli lo confessò e non lo negò, lo confessò dicendo: io non sono il Cristo. Ed essi gli domandarono: e dunque sei Elia? Ed egli rispose: non lo so. E tu chi sei, il profeta? Ed egli rispose: no. Essi dunque gli dissero: chi sei? Perché chi sei affinché possiamo rispondere a coloro che ci hanno mandato? Che dici tu di te stesso? Ed egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto: addirizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. E quelli che erano stati mandati a lui erano dei farisei, farisei, sacerdoti, eccetera, quelli che lo condannarono a morte. Cioè questi farisei, sacerdoti, questa fazione di credenti non credeva assolutamente al battesimo e furono proprio gli artefici della condanna di Gesù alla croce, proprio per dire come la fede proprio ha un confine, la nostra fede ha un confine con l'incredulità naturale della nostra natura, che dobbiamo tenere ben a bada. Non si scherza, qui non si scherza. Cioè noi viviamo in un mondo senza fede e continuamente la nostra fede è messa alla prova. Egli disse: io sono la voce d'una che grida nel deserto: addirizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. E quelli che erano stati mandati a lui erano farisei e gli domandarono: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo: io battezzo con acqua, nel mezzo di voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dietro a me, al quale io non son degno di scegliere il legaccio dei calzari, tanto la sua divinità è grande. Queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva lui e gli disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Allora, ma è meraviglioso. Cioè questo, noi amiamo tutti Giovanni in modo particolare fra gli evangelisti, perché c'è una semplicità in queste parole, c'è una umiltà di quest'uomo che ci affascina e che ci esorta ad essere umili come lui e a riconoscere che è proprio un atto del cielo. Cioè il Signore ha voluto mandare davanti a Gesù un uomo umile, un umile che testimoniasse della sua divinità, perché la gente, pentendosi, perché Israele era messo malissimo come in quanto alla fede, se pensiamo che i sacerdoti, i farisei lo condannarono a morte, quindi capite la situazione in cui, la situazione terribile che c'era in Israele a quel tempo, era una cosa tremenda. Cioè il Signore nella sua grazia ha mandato Giovanni, che era conosciuto, era figlio di un sacerdote e era conosciuto a Gerusalemme, proprio per propiziare la fede, perché suo figlio potesse salvare Israele. Ma Israele ha condannato Gesù, e nonostante la crocefissione di Gesù, nella sua resurrezione, Gesù cosa ha fatto? Ha preso l'apostolo Paolo detto Saulo, che era un campione della Bibbia, una testa particolare che lui valutava, e l'ha accecato, caduto da cavallo, ha accecato e gli ha fatto capire la scrittura, perché non solo Israele, ma il mondo potesse credere. E noi crediamo perché queste cose sono scritte sono scritte in questo libro. Queste cose sono scritte, attestate qui dallo Spirito Santo. Sono tutti motivi questi per ringraziare il Signore per la misericordia che ha avuto con noi. Perché noi eravamo come i farisei, eravamo come tutte quelle persone che in Israele non capivano niente delle cose. Erano è una cosa meravigliosa vedere queste cose, vedere il Vangelo, come questo Nuovo Testamento è veramente straordinario per farci vedere la gloria di Dio, per farci vedere lo splendore. Signore, abbiamo bisogno di Te tutti i momenti della nostra vita. Oh Signore, quindi lo Spirito Santo, che poi Gesù, avendo compiuto la sua parte di cammino, dice che manderà salendo al cielo, è un altro motivo per la nostra fede. Io penso a questi giovani che hanno cantato con gioia e ci hanno rallegrato, che pensino proprio a questo fatto, che abbiamo bisogno di nutrire la nostra fede con lo Spirito Santo, che con la venuta della sua grazia, della sua benignità, che possiamo capire che la nostra fede va nutrita non solo di bla 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 preghiere, ma di un desiderio celeste per ubbidire, per andare avanti nella nostra fede. Sono tremende le cose, sono tremende. Io non so, non mi sembra di esagerare dicendo queste cose, perché la fede non è solo una canzone. La fede è qualcosa che deve poi, soprattutto se diventate vecchi, se diventerete vecchi, che vi accompagnerà e renderà dolce la vostra vita quando sarete vecchi. Io devo dire, se non avessi la fede sarei smarrito, perché questo mondo è senza pietà e ci tartassa in tutti i modi. Un'altra cosa che vorrei dire è riguardo a quel passo che ho letto in Davide 32, versetto 32. Questo versetto di Davide qui, 32, scusate, perciò ogni uomo pio ti invochi nel tempo in cui puoi essere trovato, e quando straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Andiamo a vedere il diluvio. Sfogliamo la nostra. Voi sapete che il peccato di Caino innescò tutto il disastro del diluvio. Perché, avendo lui ucciso Abele, tutta l'umanità dei primi tempi era una era atea, era contagiata da ma nessuno mi aiuta. Dal peccato di Caino. il peccato di Caino, cioè il Signore si vede che noi abbiamo proprio la testa dura, perché per mettere nella sua scrittura, nella sua verità, questa realtà, io non so se voi vi stupite quando si dice, si parla del diluvio, che tutta l'umanità, tranne Noè, fu distrutta. Cioè, noi siamo testoni, cioè la fede facilmente diventa un qualcosa su cui facciamo conto, invece è qualcosa da curare invocando lo Spirito Santo, è qualcosa da... E quindi perché, cosa fece, cosa nell'uccisione di Abele, cosa dobbiamo vedere? La malvagità del peccato, che può essere anche in noi. Cioè, perché dobbiamo avere una timore? Perché dobbiamo avere timore di noi stessi? Perché dobbiamo battezzarci di Spirito Santo per avere lo Spirito Santo tutti i giorni della nostra vita? Ma perché il mondo attorno a noi ci porta tutto dall'altra strada? Perché Caino uccise Abele? Per la rabbia. Per la rabbia, beh, la grazia è che non ha ucciso anche i genitori. Ma voglio dire, ma vi rendete conto che in Matteo 5, in Matteo 5, Cristo e la legge antica, 5:17. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per compiere. Poiché vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota, un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà insegnato agli altri sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli, poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete punto nel regno dei cieli. Voi avete detto che, avete udito che fu detto dagli antichi, non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Il peccato che un uomo fa, non essendo credente, verso gli altri, uccide. Siamo in un mondo inflazionato dall'uccisione. Tutti pensano solo a rubare, pensano solo a fare i loro affari e non c'è misericordia in questo mondo. Io non so, non ne vedo. Io vedo che ci fanno vedere le alluvioni d'oggi della Romagna, poi ci fanno vedere il festival, so io me, del cinema, hai capito, dove ci sono tutte delle belle signore che... Ma il mondo, ma cosa ci viene da questo mondo? Cosa possiamo sperare da questo mondo? Qui si uccide, qui Gesù sta dicendo, voi avete udito che non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque s'adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale e chi ha detto a suo fratello raca sarà sottoposto al Sinedrio. Cioè il Sinedrio era il tribunale religioso che condannava anche a morte. Gesù fu condannato a morte. Sarà condannato alla genna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e qui vi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta e va prima a riconciliarti, umiliandoti con lui. Cioè ti devi umiliare perché l'hai ucciso, l'hai ucciso. Se in te non c'è la scintilla della fede tale da pentirti, tu hai ucciso tuo fratello e il mondo in cui viviamo è un mondo pieno di morti. È un mondo pieno di morti, pieno di che non ci dà nessuna speranza. E il Signore, Signore ce l'ha con questo mondo. E pensa addirittura, se leggete l'Apocalisse, io nella mia ignoranza leggevo fino alla chiesa di Laodicea, poi lasciavo perdere. Perché fa vedere che il mondo che si prepara davanti a noi è un mondo violento, è un mondo che uccide. Quindi noi dobbiamo stare attenti alla nostra fede, nutrirla, come è stato detto anche con l'esempio dei ragazzi, e dobbiamo invocare l'aiuto del Signore e ricercare proprio lo Spirito Santo di fede affinché la nostra fede ci porti alla fine della nostra testimonianza in questo mondo, perché il mondo attorno a noi è tremendo. Abbiamo bisogno proprio di riflettere a queste cose, pregare gli uni per gli altri, per la Chiesa, per il mondo, perché la situazione del mondo ci fa paura. Non so se a voi succede, ma a me succede così. Così lascio spazio se qualcuno vuol dire qualcosa. Amen.